Noi, questa sera, prenderemo in considerazione alcuni paragrafi del libretto, ecco, che si trovano in appendice ai paragrafi dedicati alla seconda settimana degli esercizi spirituali. Nel centro della seconda settimana ricordate la meditazione delle due bandiere e quindi le tre categorie. Noi stiamo chiedendo di diventare poveri e stiamo anche mettendo alla prova le situazioni oggettive dove diventare poveri non è soltanto una visione ideale delle nostre cose, ma è una rimessa in gioco del nostro vissuto, nelle sue dinamiche anche più semplici, più spicciole, ma che sono quelle poi che danno forma alla nostra esistenza e al nostro rapporto con il mondo circostante. 10.000 ducati. Ne parlavamo ieri. Fatto sta che, come già vi dicevo, gli esercizi spirituali nella loro forma classica sono orientati a una scelta di vita, ma è evidente che la scelta di vita avviene una volta nella vita, poi una volta che è avvenuta, no? Ci sono tante altre scelte, ci sono tanti altri motivi per riorientarsi. Amos a questo riguardo ci ha incoraggiato e dunque nel libretto degli esercizi spirituali numero 169, voi l'avrete sotto gli occhi, dice preambolo per fare una scelta. Avete trovato? Numero 169. Preambolo per fare una scelta, perché qui adesso Sant'Ignazio inserisce in appendice alla seconda settimana una serie di indicazioni che riguardano proprio il modo di procedere al momento in cui si affrontano le scelte importanti, la grande scelta, l'orientamento di fondo, ma poi anche situazioni più particolari che comunque esigono sempre un discernimento che sia coerente con la nostra vocazione cristiana, con il nostro discepolato, con la nostra risposta alla vocazione che ci è donata. Dunque leggo numero 169, primo punto, dice Sant'Ignazio. In ogni buona scelta, per quanto dipende da noi, questo è un preambolo, per quanto dipende da noi, l'occhio della nostra intenzione deve essere semplice, avendo di mira unicamente il fine per cui sono creato, cioè per lode di Dio nostro Signore, salvezza dell'anima mia. E così qualunque cosa io scelga deve essere tale da aiutarmi a conseguire il fine per cui sono creato, senza subordinare né tirare il fine al mezzo, ma il mezzo al fine. Si dice qualche volta che Gesù ti sosteneva una morale per cui il fine giustifica i mezzi. Beh, insomma, Sant'Ignazio non ragiona in questi termini. Perché dice bene sempre tenere presente qual è lo scopo della nostra vita e quindi quello che nel corso di esercizi spirituali riemerge con forza, no? La nostra vocazione che poi si sviluppa nelle situazioni concrete, relazioni interpersonali, processi di crescita, impegno, lavoro, responsabilità e via di questo passo, e poi gli incidenti che non mancano mai, le contrarietà, le malattie, l'invecchiamento e così di seguito. Bene, ma l'obiettivo. E quindi lì per evitare di subordinare le nostre scelte a delle condizioni che sono marginali, che non sono che non hanno nulla a che fare con la risposta alla vocazione che ci riguarda. E allora ci accade, infatti, che molti prima scelgano di sposarsi, il che è mezzo, e poi di servire Dio nostro Signore nel matrimonio, mentre servire Dio ai fini. Similmente vi sono altri che prima vogliono avere benefici. Avere benefici vuol dire poi diventare chierici, entrare nell'apparato ecclesiastico, e l'apparato ecclesiastico metteva a disposizione dei benefici per coloro che ricevevano la tonsura, e poi ricevevano anche ordini fino al diaconato, al presbiterato, all'episcopato, era sempre collegato con un beneficio, e quindi una rendita economica. Ecco, allora, prima scelgono il beneficio e poi servire Dio in esso, e dice, così non funziona. Di modo che questi non vanno diritti a Dio, ma vogliono che Dio venga diritto alla loro affezione disordinata. C'è un'affezione disordinata. Vuole sposarsi, dice, ma qual è la meta di questa tua scelta? Io mi garantisco una rendita stabile per tutta la vita. Sì, ma poi vuoi servire Dio, fare tante belle prediche del popolo, sarà così, però prima, allora dice, questo è un modo per fraintendere cose importanti, e vogliono che Dio venga diritto alle loro affezioni disordinate, e di conseguenza fanno del fine il mezzo e del mezzo il fine, sicché quello che dovevano prendere per primo prendono per ultimo. Prima, infatti, dobbiamo prefiggerci di voler servire Dio, che è il fine, secondariamente prendere beneficio o sposarmi se più mi conviene, che è mezzo per il fine. Così nessuna cosa deve muovermi a prendere tali mezzi o a privarmi di essi, se non soltanto il servizio e lode di Dio nostro Signore, salvezza eterna dell'anima mia. Dunque, qui si suppone, no, tutto il percorso un po' travagliato, con tutti i movimenti nell'animo che ci mettono in gioco, nel rapporto con il Signore, per seguirlo, perché lo conosca meglio, perché lo ami di più, perché lo possa seguire in maniera più coerente, e quello snodo determinante che è il nostro diventare poveri, che non è riservato agli specialisti dell'ascetica o a personaggi che hanno fatto un voto di povertà. Qui non è in questione di essere il voto di povertà, è in questione la vita cristiana, quello non è riservato. Per Sant'Ignazio non è così, non è che ci sono quelli che fanno voto, e no, non è così. Quelli che fanno voto è perché hanno modo di rispondere a un particolare dono ricevuto che li consacra in quel certo modo, ma è nella consacrazione battesimale, è nel cammino della vita cristiana, è nel nostro discepolato evangelico che noi passiamo attraverso una ristrutturazione del nostro vissuto, dove diventare poveri è una premessa imprescindibile, nel senso che Sant'Ignazio ci ha illustrato, e nel senso che continuiamo a rendercene conto, guarda un po', già nell'ottavo secolo avanti Cristo, nel settimo secolo avanti Cristo, quegli ascoltatori della parola contemplavano i segni della presenza del Signore secondo questi criteri. Allora, qui dice il numero 170, per prendere conoscenza su quali cose si debba fare scelta, contiene in sé quattro punti una nota. Primo punto, è necessario che ogni cosa di cui vogliamo fare scelta sia indifferente o buona in sé, rientri nell'ambito della madre chiesa gerarchica, chiesa, e non sia cattiva né in opposizione a essa. Dunque, ma io che cosa ho da scegliere? Perché bisogna che il contenuto della scelta sia buono in sé, o quantomeno indifferente, ecco, non è che può essere. Adesso devo decidere se devo prendere a schiaffi il mio vicino di casa perché parcheggia la macchina sempre dove non ha diritto. Allora devo prendere a schiaffi, finalmente, se ne è meritato. Però voglio che ci sia un'approvazione, non dico ecclesiastica perché non lo posso mica chiedere al parroco questo, però voglio che ci sia un'approvazione ignaziana. Allora dice: hai il diritto di prendere a schiaffi il tuo vicino di casa perché parcheggia la macchina dove non deve, o cose così, no? Che sono poi, ci sono le guerre condominiali, le lunghe guerre condominiali che durano generazioni, le guerre intercondominiali, la prima guerra, la seconda guerra, e così passano le generazioni, ci sono le guerre intercondominiali e così. E allora dice prima, deve essere una cosa buona in sé, o a me è indifferente, una cosa che sta dentro alla vita della Santa Madre Chiesa. E allora dice, secondo punto, ci sono cose che sono soggette a scelta immutabile, come sacerdozio e matrimonio, scelte immutabili. Sacerdozio, matrimonio. Insomma, al tempo di Sant'Ignazio era così, forse non stiamo discutendo, poi comunque insomma, capiamo quello che vuol dire lui. Altre che sono soggette a scelta mutabile, come prendere benefici o lasciarli, ecco il caso considerato precedentemente, prendere beni temporali o rifiutarli, certo modo di organizzare la vita, un certo lavoro, una certa impresa, una certa attività, certe attività economiche, certe attività di carattere anche pastorale, ma sono scelte mutabili, va bene. Allora dice, quando è già stata fatta la scelta in materia immutabile, non c'è più da scegliere. Ecco, questo Sant'Ignazio le ricorda in modo chiaro dal suo punto di vista. È una scelta immutabile, è già stata fatta, non c'è più niente da scegliere. Ti sei sposato. Insomma, qualcuno può non essere d'accordo, ma dice inutile che ti poni un problema. Il sacerdozio è una scelta immutabile adesso. Attenzione però, perché dice? Non c'è più niente da scegliere, perché non si può scegliere, non si può sciogliere, così come è matrimonio, sacerdozio, eccetera. Inutile che fai l'esilio di tua per stabilire se devi chiedere la riduzione dello stato laicale, non è possibile. Questo non è, dice lui. Va bene. C'è solo da osservare che se la persona non ha fatto una scelta debitamente, ordinatamente, senza effetti disordinati, perché lui mette anche, vedete, in ballo l'ipotesi che quella scelta sia sbagliata, però è immutabile, dice. È sbagliata, e può darsi che sia così, non è stata fatta debitamente, ordinatamente, senza effetti disordinati. E allora cosa dice in questo caso Daniele? Se ne penta e procuri di condurre buona vita nella sua scelta. Non dice adesso chiedi l'annullamento del matrimonio, che poi in un modo o nell'altro quasi tutti i matrimoni sono annulli alla fine, perché si trova sempre un po' motivo, no? Per dire lasciamo stare, su questi discorsi diventano troppo banali, e dice no, cioè, E c'è da considerare anche il caso che a un certo punto della vita uno si accorge che veramente qualcosa non ha funzionato, perché se quel tale ha scelto prima il beneficio, o ha scelto prima il fatto che finalmente posso esercitare un certo potere, finalmente ho una posizione di prestigio, allora faccio il prete, ecco, a un certo punto della vita si accorge che insomma, la sua scelta è avvenuta in modo non legittimo, non corretto. A quel punto Sant'Ignazio dice: pentiti, non rivendicare il tuo diritto, pentiti, e dopodiché procura di condurre buona vita nella tua scelta, perché la grazia di cui hai bisogno per vivere secondo la scelta immutabile che tu hai assunto e che ti è stata conferita con addirittura un sigillo sacramentale, quella grazia rimane. Sentiti. E vedete, questo è un passaggio che tutto sommato non è molto congeniale con il nostro comune odierno modo di sentire, per cui devo tornare indietro. E se non dice: no, non puoi tornare indietro. Dice: guarda, renditi conto che qui responsabile sei tu. Ho sbagliato matrimonio. L'hai capito adesso perché ti sei innamorato un'altra volta, ma insomma questo non significa che allora tu hai il diritto di piantare moglie e figli perché pentiti. Questo sì. Vedi che nella situazione in cui ti trovi, con tutte le traversie che dovrai, ma hanno parlato di un terremoto, parla di un ruggito, parla di un travaglio, parla di tutto un complesso di situazioni penose. È un tempo di conversione, certo, tempo di conversione. Naturalmente non sono discorsi da fare a cuor leggero né così in maniera molto schematica, perché bisogna sempre rispettare il vissuto delle persone, ma vedi che qui in questione non è il tuo diritto primariamente, il tuo diritto di ritornare al punto di partenza come dire, quasi prescindendo dal fatto che nel frattempo la tua vita è andata avanti e ci sono tante conseguenze che non sono soltanto i mobili di casa che avete comprato, ma sono magari dei figli e tutto un intreccio di relazioni e collaterali. Qui questo è quello che sta succedendo, è che guarda un po', bisogna convertirsi. E questa situazione problematica che adesso emerge nella sua evidenza è un'occasione propizia per convertirsi. Ma in questa situazione problematica vedi che il Signore viene a visitarti. Il Signore viene a visitarti, viene Lui. Ma ripeto, non sono discorsi che si possono fare a cuor leggero e non sono congeniali, no, alla nostra mentalità attuale, perché in una situazione di sofferenza che è ormai documentata, ma primario è il riferimento al Signore, non al proprio diritto di riappropriarsi della propria vita. Al centro della mia vita non c'è il mio diritto di essere me stesso, ma l'inesauribile pazienza del Signore che mi sopporta e che continua a visitarmi, che continua a venirmi incontro, che continua a guardarmi, che continua a prendermi per mano, che continua a sollevarmi, che continua ad amarmi, malgrado io sia un mascalzone. Allora dice Sant'Ignazio, in questo caso, pentiti, procura di condurre buona vita nella tua scelta. Questa scelta tuttavia non sembra una vocazione divina, perché c'è di mezzo un errore, perché è scelta disordinata, una scelta obliqua. Molti infatti in questo errano facendo la scelta obliqua o cattiva vocazione divina. Uno dice, questo infatti è una scelta sbagliata, onestamente bisogna riconoscerlo, ma vedi che in questo contesto, con tutte le complicazioni, le tribolazioni che comporterà, il Signore apre per te la strada della vita nuova. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Poi dici, perché ogni cosa divina è sempre pura e limpida, senza interferenza di amore carnale o altro affetto disordinato. E allora il numero 173: se qualcuno ha fatto una scelta di cose che sono soggette a scelta mutabile, debitamente e ordinatamente, senza aderire alla carne né al mondo, non c'è motivo perché faccia una nuova scelta, ma in quella si perfezioni quanto potrà. Dice, tu hai fatto una scelta mutabile, e allora la scelta mutabile dice puoi scegliere nuovamente. Sì, però se l'hai fatta bene la scelta, non è il caso che tu stia a ripensarci, come uno che dice, insomma, devo cambiare la macchina, ma perché cambiare la macchina? No, perché sono passati 3 anni e devo cambiare la macchina? Cambiare la macchina. Va bene la macchina, sì, la macchina. No, ho visto una macchina, mi piacerebbe, ma non c'entra, ma lo dice Sant'Ignazio che è una scelta mutabile, io posso farla, io voglio fare una scelta mutabile, io sono con Sant'Ignazio. Sì, ma non c'è nessun bisogno. È necessario scelta. Oh, ma devo cambiare casa, devo cambiare casa. No, devo cambiare il divano. Il divano, sì, ma perché? Se c'è bisogno, no? Non funziona il divano, ci sono le molle di fuoco, no, dice, sì, la tappezzeria, no, però no, devo cambiare il divano, e così via, no, devo cambiare il guardaroba, dice, ma perché? Ma è una scelta mutabile, posso cambiare il guardaroba, no, per me, ho fatto gli esercizi apposta per cambiare finalmente il guardaroba, no, non faccio gli esercizi a fare, posso cambiare la maglietta, ecco, cambiare la maglietta. Dice, Sant'Ignazio è contento, allora, ma non c'è nessuno. C'è bisogno, se l'hai fatta bene quella scelta, vedi, è una maglietta perfettamente, ti sta bene, è lavabile, è perfettamente calzante, il colore non è sbiadito, ti sta bene la maglietta, è una scelta fatta proprio debitamente, ordinatamente, secondo Dio. Chiedi la maglietta, no, devo mutarti. Possibile che noi passiamo la vita andando dietro a queste cose? Allora, sezionati nella scelta che hai fatto, che è perfettamente adeguata al tuo cammino nel discepolato, la sequela del Signore. Allora dice, bisogna notare, c'è una nota, numero 174, che se tale scelta mutabile non è stata sincera e bene ordinata, allora giova rifarla nella maniera dovuta, se si desidera che da essa provengano frutti notevoli e molto graditi a Dio nostro Signore. Scelta mutabile, ti accorgi che non è... Beh sì, vale la pena di ripensarci, che si può fare, anzi è opportuno che la scelta finalmente sia coerente con il cammino della tua vita alla sequela del Signore. E allora lui dice qui, 3 tempi per fare una sana e buona scelta in ciascuno di essi. 3 tempi. Diamo uno sguardo e poi ci fermiamo. 3 tempi. Il primo tempo, quando Dio, nostro Signore, così muove e attrae la volontà che senza dubitare né poter dubitare, l'anima devota segue quello che le è mostrato, così come fecero San Paolo, San Matteo nel seguire Cristo nostro Signore. Dunque il primo tempo, vedete, è la circostanza di una scelta che si impone da sé. Naturalmente a monte c'è sempre una vita impegnata in un cammino di conversione, di ascolto della parola, di ricerca della sequela, eccetera, ma è una scelta che si impone da sé. Si pone da sé per un'immediatezza, per cui peraltro uno magari tante situazioni della vita non ci pensa neanche tanto, però è subito alla percezione di qual è l'orientamento, di qual è la strada, di qual è il criterio in base al quale distinguere tra situazioni alternative che però sembrerebbero entrambe possibili, poi ti accorgi che no, che non è così. Ma questo può avvenire anche in momenti che poi determinano svolte importanti nella vita, come no. Ma questo avviene anche in situazioni più semplici, tanto vero che spesso neanche ci si accorge momenti particolari in cui bisogna prendere una decisione senza stare tanto a tergiversare, poi uno si accorge che ha preso la decisione giusta, ma se ne accorge dopo. Si accorge dopo, ci ripensa, ma come mai le cose sono andate in quella maniera? Perché la vita ha preso quella piega, quella svolta, io non ci avevo neanche pensato prima, però c'è stato come un quarto che si è aperto, mi sono trovato infilato in quella direzione, mi sono reso conto poi di essere stato accompagnato, sostenuto, illuminato, guidato, ho scelto, e dopo mi assumo tutte le responsabilità di quella scelta, e è andata così. Ecco, solo che normalmente facciamo gli esercizi spirituali e ci impegniamo in questi esercizi di preghiera per più giorni e con queste verifiche circa i movimenti interiori, perché solitamente le scelte a cui sono condotti quelli che fanno gli esercizi spirituali avvengono nel secondo tempo o anche nel terzo. Secondo tempo, dice qui il numero 176, quando si acquista sufficiente chiarezza e conoscenza per esperienza di consolazioni e desolazioni e per esperienza di discernimento dei vari spiriti. Ecco, nella preghiera i movimenti dell'animo, consolazioni, desolazioni, allora le diverse ipotesi che man mano bisogna esplicitare, oggettivare, ecco che si illuminano o si oscurano in rapporto a questi movimenti dell'anima, in rapporto al discernimento tra la consolazione e la desolazione, e lì dove nella preghiera siamo pacificati facciamo un passo e poi dopo un po' un altro, e poi man mano ci accorgiamo che quella è la direzione e che di là bisogna proseguire e quindi ci sono delle conferme magari successive, ma c'è un orientamento nel cammino della vita che viene scelto in rapporto a quella lucidità interiore, quella chiarezza, quella trasparenza dell'animo, quella pace, che non vuol dire aver risolto i problemi, perché magari possiamo avere a che fare con problemi molto seri e difficoltà oggettive piuttosto pesanti, ma nell'animo c'è una come dire, una propensione, una sollecitazione, un compiacimento che diventa quasi un'esperienza di dolcezza che convince di per sé, anche se, ripeto, il contesto può essere molto problematico e segnato da molti contrasti, ma consolazioni ed esolazioni. Vedete che Sant'Ignazio guarda sempre a cercare in questo secondo tempo la chiave determinante per giungere a delle scelte, in un contesto di preghiera e nel discernimento di quello che attraverso l'ascolto della parola si muove nell'animo nostro, tra consolazione e desolazione, lo spirito che ci illumina, che ci pacifica, che ci incoraggia, che ci dà consolazione, e viceversa invece contrasto, turbamento, inquietudine, amarezza, desolazione, lo spirito negativo. Naturalmente poi c'è bisogno di conferme successive, di conferme, questo lo sperimentiamo tutti, anche le grandi scelte della vita, a parte le scelte spicciole e più banali, ma sempre scelte anche importanti. Le grandi scelte della vita, uno compie un passo e dice, ma deve essere così, sento che è così, e poi man mano constata che ci sono delle conferme, e a un certo punto non si interroga più, ormai è così, e la vita ha preso una piega, ha preso un'andatura, ha preso un orientamento, ha preso una sua identità inconfondibile, è così, la pace, la pace. Questo non toglie il fatto che poi incomprensioni, amarezze, ritardi, variabili impreviste, incidenti, tutto quello che volete, ma è la pace, scelta. E c'è un terzo tempo, e qui ci fermiamo, perché il terzo tempo, dice Sant'Ignazio, è il tempo tranquillo. Si ha quando la persona, considerando prima perché è nato l'uomo, cioè per lodare Dio nostro Signore e salvare la propria anima, e questo desiderando, sceglie come mezzo un genere di vita, uno stato entro i limiti della Chiesa per essere aiutato nel servizio del proprio Signore, nella salvezza della propria anima, e si ha tempo tranquillo quando l'anima non è agitata da vari spiriti e usa le sue facoltà naturali liberamente e tranquillamente. Questo suppone naturalmente tutto un retroterra e tutto ormai una maturazione nel cammino della vita cristiana. E allora in questo tempo tranquillo, come poi Sant'Ignazio illustra successivamente, vengono attivati dei metodi per arrivare a formulare una decisione. In ogni caso, come Sant'Ignazio scrive successivamente, in ogni caso anche scelte acquisite, scelte a cui si giunge in questo terzo tempo, lui dice sempre che è opportuno ricondurre al secondo tempo, cioè è nella preghiera, nella consolazione con cui lo spirito buono ci viene incontro mentre siamo in ascolto della parola e impegnati nel discernimento, ecco, è sempre lì che ci viene dato poi l'impulso decisivo. Comunque esiste questo terzo tempo, è un tempo tranquillo, dice, ma per questo è necessario che ci sia tutta una esperienza già acquisita di l'impostazione di una vita che è per il servizio di Dio e per la crescita nella nella testimonianza autentica di una sequela del Signore secondo l'Evangelo e così. Allora, questo, può darsi che dice San Ignazio non ci siano grandi movimenti interiori, però bisogna arrivare a delle determinazioni e questo suppone tutta una vita impiantata, no? Ma che non è mica una realtà riservata dei marziani. Per San Ignazio questa per cristiani che sono relativamente ormai avanti nel cammino della vita e che stanno maturando anche nella ricerca di una conversione sempre più autentica, questa predisposizione al servizio di Dio e del suo regno, che poi è il servizio del prossimo, in maniera tale da prescindere rispetto a qualunque altra interferenza, questa è la premessa all'interno della quale poi appunto le situazioni particolari meritano di essere studiate, di essere vagliate, di essere interpretate, così lui ci dà delle indicazioni, ma aggiunge sempre ritorniamo a quel vissuto interiore nel quale determinante è per la positività delle nostre scelte quella consolazione inconfondibile che lo spirito buono suscita e alimenta in noi. E allora fermiamoci qua.